tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Siamo di fretta quest'oggi perché siamo subito con un ospite piatto, fico, mici, ricco. Ecco noi Joe Newman, che però ormai conosciamo e siamo qui per parlare del progetto J. Jerome 87. Chiaro, voce, chitarra degli Alt J. Ma qui, come vi ho detto, per parlare di The Canyon. Welcome on Radio Rock.
Thank you very much. Thanks for having me.
It's very good to have you here. We have a lot of things to talk about and a very little time to do it. So we have to get started. First of all, how's Italy? How are you here in Rome today?
Italy always delivers. I'm having a great time. Had a lovely ribeye steak earlier and some lovely burrata. And that was just sublime.
Beh, l'Italia, gli ho chiesto insomma come prima cosa come si trova qui in Roma, a Roma quest'oggi, come ti tratta l'Italia. Lo tratta sempre molto bene. Appena venuto da un pranzo con bistecca molto di qualità, della bella burrata.
Aveva fatto un errore però, quanto ho capito.
But you made a mistake there. Well, you told us there was also a cappuccino involved. But we will not dig deeper. C'è un cappuccino, c'è una storia di un cappuccino
dopo,
gira.
Dai.
Later, perché abbiamo tante cose di cui parlare, perché insomma è uscito proprio l'altro giorno, il 26 giugno, The Canyon, primo album solista per lui, un disco registrato a Los Angeles con suoni soul, blues, Motown, del gospel, c'è un po' di tutto dentro, ci sono anche dei cambiamenti nel come si approccia la vita. Insomma, Sandro, meno male che per una volta oggi sei qui e quindi possiamo
partire con la prima domanda. Sì. Allora, partiamo dal nome, no? Come ci siamo detti, cioè perché J. Jerome 87? Cioè, ti serviva una distanza dal nome Joe Newman e dagli Alt J, o proprio un'identità nuova con cui scrivere?
Obviously, my first question, even off the mics, was about the name that you chose. I know it's also your social media Instagram name. Why this J. Jerome 87? Was it to take another identity? So not your personal one, not the one with Alt J, a third one?
Yeah, I think so. It's the third identity. You know, my dad called me Joe Jerome because he wanted people to call me JJ after JJ Cale. And then that never caught on. And then, you know, at university, I wanted to rebrand and call myself Joe Jerome. And then after the first semester, they just sort of like started calling me Joe. So I was like, okay, I'm gonna call myself J. Jerome and combine those two attempts and then finish on the year I was born, 1987.
It's fantastic. They must have told you this, but it brings back memories of old social media and nicknames and that kind of vibe.
It's very boomer.
Lo ha detto lui, detto ok. Lui. Insomma, J. Jerome 87 fa ridere, che abbiamo chiesto proprio, no, ma da cosa nasce? Nasce dal fatto che suo padre stesso l'ha sempre chiamato, cioè l'ha chiamato Joe Jerome per poterlo chiamare JJ, abbreviato, come JJ Cale, tra l'altro, quindi grande cheat. Niente, tutti lo chiamavano Joe. Ci riprova all'università, basta, adesso mi chiameranno JJ. Nessuno, dopo il primo semestre, tutti Joe, nome troppo facile, Joe.
Certo.
E quindi ha detto, adesso è il momento giusto, adesso posso ribrandizzarmi, come dicevo io già all'epoca, quindi J. Jerome 87, che è l'anno di nascita, gli ho detto, sembra proprio un nickname, no, dei bei vecchi tempi.
Nonostante.
E ha detto, sì, è un nome da boomer, l'ha detto lui. Ma passando alla nascita dell'album.
Sì, dopo The Dream hai continuato a scrivere invece di fermarti. Quando hai capito che quelle canzoni non appartenevano agli Alt J, ma dovevano vivere da solo in un progetto solista?
So, because as we gather it, after The Dream, you didn't stop writing, you continued working on your music, and then what happened? When did you realize that that stuff wasn't continuing with Alt J but needed its own dimension?
I think, you know, the material was so personal to me, and I felt a bit funny going into a room full of other musicians who were, they're all dads, and I was just exclusively singing about my daughter. I thought it was kind of, it was unfair on the sort of dynamics of the room, so I was like, maybe this might be something that I pursue on my own. And I think, you know, with a band, generally speaking, it's a bit of a cliche, but there comes a point in a band's career where people start to do solo projects, and it's a temperature check for the health of the band. I think it's a necessary process for bands to go through, and going through it now, I can now understand why others have to.
Do it, great. Beh, in realtà gli sembrava un po' imbarazzante entrare in una stanza piena di altri musicisti, tutti a loro volta padri, perché c'è il discorso,
certo,
dell'arrivo della paternità,
lui è
diventato padre per la prima volta, e dire: ecco, queste sono tutte canzoni che parlano solo di mia figlia, del mio rapporto con mia figlia, quindi qualcosa di molto personale, non gli sembrava giusto nei confronti degli altri. E poi, per quanto sembri, possa sembrare un cliché, alla fine questa cosa che a un certo punto della storia di una band i membri devono andare a fare i progetti solisti, è vero, perché vero. Come misurare la temperatura, insomma, a che punto stiamo? E ora che lui stesso sta attraversando questa cosa, effettivamente è d'accordo, va fatta, va tipo il collaudo alla macchina, bisogna seguire tagliando ogni
tanto.
Non
fosse per onorare il nome dato dal papà almeno.
Esatto. E a proposito di papà, ultima domanda sulla paternità prima di ascoltare qualcosa.
Sì, perché comunque diciamo che la nascita della figlia è una delle scintille del disco, quindi la domanda è: in che modo diventare padre ha cambiato il tuo modo di guardare le storie, il tempo, l'amore, la paura, insomma i sentimenti, il mondo?
So yeah, you were mentioning this, the main theme obviously is fatherhood, the birth of your daughter, that seems clearly one of the sparks behind this album. So how has becoming a father changed the way you look at stories, the way you look at time, love, fear, and everything else?
I think I just can access a lot more personal information. I think, you know, when you go through the birth of or a birth in general, and then you sort of start raising your child, very quickly you realize that you love your child more than you love yourself, and that brings about a lot of vulnerability, but it also creates a lot of writing, and the well becomes a lot deeper very quickly. So you're drawing from you're drawing water from a much kind of sort of like more poignant place, and so it naturally affects how you approach writing.
Wow, fantastico. Beh, fondamentalmente il cambiamento principale è la possibilità di accedere a delle informazioni dal tuo punto di vista, ma molto più profonde, no? Quindi nel momento in cui hai una nascita di qualche tipo, in questo caso di una figlia, inizi a prenderti cura di qualcosa che vedi e dici: cavolo, ma io per la prima volta nella mia vita veramente amo più di quanto amo me stesso, questa bambina in questo caso, e quindi porta tantissima vulnerabilità, ma questo porta anche molta più scrittura. È come se il pozzo da cui hai sempre attinto fosse improvvisamente molto più profondo, e quindi c'è più acqua, e l'acqua da cui riesci a pescare è quella laggiù, che è più densa e pregna di altre emozioni e altre possibilità di racconto. First pick from the album, track number 2, Green Velvet. What do you want to talk about?
Yeah, so this is a song that's about my daughter and early memories of like looking after my daughter and you know, taking her around London and our back garden as well. So it's kind of like just snapshots of moments where I've just sort of like had my daughter in my arms and we've been doing different things, yeah.
My Heart Is Melting, traccia numero 2 da The Canyon, appena uscito, album di J. Jerome, 87. Ha scelto Green Velvet, che è proprio una canzone che parla dell'inizio del rapporto con sua figlia. Sono tante piccole fotografie di lui che la porta in giro per Londra, ma anche nel retro del loro giardino. Eccola qua.
I feel groovy down Seven Sisters, my baby planting her kisses on my cheek like trees. I feel bougie in Izzy. Remember my baby, that smile, that smile. you're sweating, your navel could be a hot tub for ants. You look at me as if there's a dash of something the others don't have. I see angles of you at your most refined.
Questa Green Velvet, J. Jerome 87, che effettivamente per alcuni di voi può essere il secondo ascolto dopo Brush Me Like a Horse, che è stata nell'alta rotazione delle novità di Radio Rock. Abbiamo ancora la fortuna di essere qui con JJ, che lo chiameremo così visto yes. il desiderio del padre. E poco prima di ascoltare questa canzone ha parlato proprio di come fossero delle snapshot, delle fotografie in,
sì,
questo,
sì,
in
sì,
questo
infatti
caso.
Abbiamo visto che la scrittura è molto visiva, quasi cinematografica, quindi parti più da un'immagine che da una frase o da un'emozione.
So your writing is very visual, even in this Green Velvet you were talking about memories of snapshots, right? In general, do you usually start writing from an image, a phrase, an emotion? How does it work and how did it work with this album?
Yeah, I think every song's a little different, but largely the lyrics start with an image of something. And, you know, I use writing songs almost like a lens, and I'm kind of looking for the right scene to set the world in. And sometimes if I'm writing, I'll do it unconsciously with the lyrics, and I'll just be fitting rhythmic melody patterns to the guitar riff that I'm working on. And sometimes I'll listen back to that on my voice memos, and I'll find these choice moments where I've sort of drawn something from my unconscious that is actually quite cool. So sometimes I'll then center the work around those moments, like Brush Me Like a Horse, for example. I was singing like, brush me down like a horse, baby. And I was like, that's bizarre. So I thought, I'm going to write a song around that. Yeah.
Which is beautiful. We discussed about the meaning of the song while we were listening to it in the past weeks. Diciamo che generalmente, molto Lynch in tutto questo, sì. Bellissimo. Ogni canzone chiaramente ha la sua storia e ha la sua modalità di scrittura, però è chiaro che quasi tutte le sue canzoni, per quanto riguarda il testo, partono da delle immagini. È come se lui avesse la scrittura del testo come una lente che, okay. con cui cercare e in quella lente trovare i giusti elementi per creare quel microcosmo di cui ha bisogno per quella canzone. Poi incastra vari pattern, no? Come molti ha magari un riff di chitarra e una frase che gli ripeteva il cervello per qualche motivo, e riascoltandoli, ritrovando i vari pezzi, a volte si mettono insieme ed è fondamentalmente come pescare da il suo inconscio e centrare perfettamente il punto. Ci ha cantato il pezzettino di Brush Me Like a Horse, che significa letteralmente spazzolami come un cavallo. È tutta una canzone onirica di un uomo che diventa un cavallo, una cosa che potremmo stare qui altri 180 anni, esatto, e invece purtroppo assolutamente no. Però mi interesserebbe sapere com'è appunto la divisione dei fan in questo inizio da solista.
Sì, perché comunque diciamo una voce molto riconoscibile e anche un disco solista magari viene accolto con molte aspettative. Hai sentito la pressione di chi magari cercava un altro disco degli Alt J?
Yeah, we wanted to go dive deep into this unconscious, very Lynchian, the way you write the songs. There's so many things I want to talk about, but we have to say goodbye very soon. So, talking about what is your fan base, and clearly the the fan base of Alt J, you have a very recognizable voice and a style, and so even a solo record comes with a lot of expectations, clearly. It's just out. I mean, I guess it's just joy now. But did you feel any pressure from the people who might have been looking for something very Alt J or something very different from Alt J?
I mean, you know, I think it's, I think one of the blessings and, well, one of the curses of creating quite a successful first album is people want you to recreate that over and over again. And then also, if you attempt that, you're also selling out creatively and trying to recreate the sound of something. And I really think that writing albums is capturing moments. So if you're a healthy band, you can't recreate the same thing over and over again. I think when it came to writing The Canyon, naturally I translated a lot of the skills that I've learned over the last 15 years into this album, because I am the chief writer for the band. So it's an unavoidable writing Alt J style things, but I was leaning into disciplines and genres that are slightly outside of maybe the framework that fans liked for the like Alt J in the past. So I think I was aware that I might alienate a few fans, but I'm also sort of like honoring my own sort of like truth, I suppose, and leaning into what I love about music.
Oof.
And keeping that integrity is more important to me than sounding similar to what I've done before.
È bellissimo, è un po' una maledizione ma anche una benedizione, chiaramente, quello di fare un primo album che sia di grande successo, e da quel momento in poi la gente vuole che ripeti esattamente lo stesso album, la stessa produzione per sempre. Allo stesso tempo, se lo fai, quindi segui quel desiderio di ripetere quel grande successo, sei un sellout, ti stai vendendo all'industria, quindi come la metti male. Scrivere un album è sempre catturare un momento. Per quanto riguarda la scrittura di The Canyon, il primo album di J. Jerome 87, stiamo parlando ovviamente di tutti i tool e le abilità che ha sviluppato negli ultimi 15 anni con gli Alt J, e stiamo comunque parlando del capo scrittore degli Alt J.
Certo.
Inevitabilmente all'interno.
Ci sarà.
Esatto, ma cosa ha fatto lui? Soprattutto musicalmente, come vi raccontavamo, è uscito da certe cose sapendo che sarebbe avrebbe potuto alienare un po' di fan degli Alt J, perché comunque con ispirazioni musicali e altre cose, però alla fine lui doveva onorare la sua verità e quello che della musica lui ama veramente. E questo è The Canyon, di cui vi consigliamo l'ascolto, è appena uscito, lo trovate da tutte le parti. J. Jerome, thank you so much for being here with us
thank
today.
Thank you for having me. Thank you.
Come again. One.
Stanno facendo ampi gesti.
Sì, you have to run away. One quick word on what we're going to listen to say goodbye. It's Juicy.
Yeah, Juicy. This is a song that I wrote a long time ago, 2019. Played it for the band. They weren't that keen on it. And I was like, okay, I'm going to take it and do my own thing with it.
It's mine.
Yeah.
Thank you so much for being here with us. Ci salutiamo con Juicy, un brano che appunto ha sottoposto la band nel 2019. Loro hanno detto, sai che c'è? Me la metto io nell'album mio. Thank you once again.
You.
Buon
Thanks.
Ascolto a tutti voi. Juicy, J. Jerome, 87.
Got a crush on you. Bikini, I'm too hard to taste. I'm too hard to taste. Juicy, oh no, it's true. My sunburned body made for the beaches of Mexico. You'll see, I'll be there someday. I'll be there someday. She's got those credit card numbers. cool killer's got a crush on you. Cheap on so memorable, like a bedtime story. You're my favorite child with your smell. I'm a lady in your neighbor's garden. If you want me to show lady, come and get me, but I don't think you will.
Il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.